Sia lodato il nome del Signore, e che il nostro amore per Lui sia lo stesso che Lui ha per noi. Il vero amore divino, senza se e senza ma. E Dio ci ha amati quando eravamo ancora peccatori, lontani da Lui, e non ha imputato nulla, ha perdonato tutte le colpe, ha cancellato tutti i peccati, ha fatto veramente grazia e ci ha redenti e ci ha riconciliati con sé sulla croce del Calvario. Fino alla fine proclameremo la redenzione così come è avvenuta, cioè sulla croce del Golgota, quando è stato versato il sangue dell'agnello di Dio. C'è solo una riconciliazione ed è quella avvenuta sul Golgota. Chiunque cerchi un'altra via si sta smarrendo. Chi pensa di poter passare oltre il Golgota non raggiungerà la meta. Quando a volte cantiamo il coro glorioso Golgota, non cantiamo il luogo, ma di ciò che è accaduto lì per noi. Il nostro cuore va a colui il cui cuore ha battuto per noi. Il nostro Signore Salvatore. Lo abbiamo sentito in modo così meraviglioso in Isaia 45. Non mi cercherete invano. Io, il Signore, parlo con giustizia e proclamo la verità. Radunatevi, avvicinatevi, avvicinatevi del tutto, voi nazioni. Che ammonimento, che invito ci viene rivolto. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, così ha detto il nostro Signore, e io vi darò riposo alle vostre anime. Amati, raccogliamoci oggi davanti al volto di Dio come se fossimo qui alla presenza del Signore che ci ha invitato ad ascoltare la Sua parola. E ovunque egli abbia proclamato la parola e la gente gli abbia creduto, lo ha sperimentato per quello che è veramente, come Salvatore, come guaritore, come liberatore. E come è stato detto spesso, nessuno di coloro che sono venuti al Signore se n'è andato come è venuto. Chi è venuto cieco è andato via vedendo, chi è venuto lebbroso è diventato puro, chi veniva carico di peccati andava via libero con il perdono. Non importa come e in quali condizioni le persone venivano al Signore. Anche coloro che erano posseduti furono liberati e andarono per la loro via lodando il Signore. Raccogliamoci dunque alla presenza di Dio, pienamente consapevoli che Egli è presente. Che non solo la sua parola è proclamata qui, ma che egli è presente come oratore, come salvatore, come guaritore, come colui al quale possiamo e vogliamo rivolgerci anche ora. In Isaia 45, versetto 21, ci viene detto: esponi la tua causa e presentala. Anche noi vogliamo farlo. Tutti abbiamo richieste di preghiera, tutti abbiamo necessità che vogliamo portare al Signore, che riguardino noi, la nostra famiglia, le persone a noi vicine, qualunque cosa sia. Veniamo dal Signore così come siamo e gli presentiamo la nostra causa. E poi lui ci fa sapere: non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. È un Dio giusto che ha portato la salvezza, è diventato il nostro Salvatore. Come è scritto qui, dalla sua bocca è uscita la verità, una parola infrangibile. Quando si leggono questi passi della scrittura, la parola penetra nel midollo e nelle ossa. Gli uomini infrangono le loro parole. Hanno buone intenzioni, ma non possono mantenerle. Dio mantiene ciò che promette. I cieli cadranno prima che la sua parola mi inganni. I cieli e la terra possono bruciare, le colline e le montagne scomparire. Ma chi cerca troverà che la parola di Dio rimane eternamente vera. Anche il versetto 18 è molto importante. E il versetto 19 si potrebbe rileggere tutto. Versetto 19: io non ho parlato in segreto, in qualche luogo tenebroso della terra. No, Dio si è sempre rivelato, ha permesso a persone che lo hanno visto, ascoltato, testimoniato e potevano essere suoi testimoni. Poi il Signore dice al popolo di Israele nel suo insieme: voi siete i miei testimoni. Isaia 43, versetto 10. Voi siete i miei testimoni, così dice il Signore, e voi siete il mio servo che ho scelto. Le due cose, testimoni e servitori. Servire Lui da un lato e testimoniare che Egli si è rivelato. Anche il nostro Signore ha detto in Atti 1: voi siete i miei testimoni. Rimanete a Gerusalemme finché non sarete rivestiti di potenza dall'alto. Pietro scrisse: siamo stati testimoni oculari della sua meravigliosa gloria. Testimoni oculari. Giovanni scrive: ciò che era da principio, ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito, ciò che le nostre mani hanno maneggiato della parola di vita, questo vi dichiariamo. Possiamo sapere che Dio ci ha inclusi in questa grande nuvola di testimoni. Alcuni se ne sono già andati, altri sono ancora qui. Anche noi possiamo essere testimoni di ciò che Dio ha fatto nella nostra generazione. Amati fratelli e sorelle, non diamo testimonianza di queste cose per enfatizzare una persona. Questo sia molto lontano da noi. Il giorno in cui cominciamo a dare gloria a un uomo, abbiamo smesso di dare gloria a Dio. Ne siamo pienamente consapevoli e conosciamo le Scritture abbastanza o abbastanza bene da sapere che Dio ha fatto dire anche al profeta Isaia: non do il mio onore a nessun altro, né la mia gloria agli idoli. Conosciamo le Scritture abbastanza bene da essere avvertiti, da sapere da cosa guardarci. Ma se è Dio che ha testimoniato, e se noi raccontiamo di questo, allora abbiamo fatto solo una cosa: non abbiamo nascosto il fatto che Dio si è rivelato in modo soprannaturale. E se sullo sfondo appare una persona che era presente quando Dio ha fatto qualcosa, allora può essere necessario citarla di tanto in tanto, ma il punto vero è sempre il nostro Signore Dio. Quando leggiamo la storia della conversione di Saulo, non possiamo fare a meno di onorare la verità e testimoniare ciò che è realmente accaduto. Non si trattava di quest'uomo, ma della causa di Dio, che voleva usare qualcuno e che vide in quest'uomo così zelante l'uomo giusto. La luce dal cielo gli apparve ed egli cadde a terra esclamando: «Chi sei, Signore?» E la risposta fu: «Io sono Gesù che tu perseguiti». Poi venne la grande chiamata, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, e così via. Si trattava di un uomo di Tarso. Dio voleva che il messaggio fosse portato e proclamato con la conferma e l'evidenza dello Spirito Santo e della potenza. Il vaso è del tutto non significante. Dio prende dei vasi, prendi chi vuole, benedice e usa questi vasi. L'ho ripetuto più volte. Se ci sono fratelli che non riescono ancora a gioire quando Dio benedice e usa qualcuno, allora non è ancora arrivato il tempo di essere usati da Dio per loro. Solo quando sentiremo la gioia nei nostri cuori, quando Dio si rivelerà, quando Dio benedirà qualcuno e potrà renderlo una benedizione per altri, allora potremo gioire secondo la parola della Scrittura. Se un membro viene onorato, tutto il corpo ne gioisce. Questo è quanto è scritto in 1 Corinti 12. E questa gioia deve riempirci, indipendentemente da chi Dio chiama, da chi usa. Egli deve avere persone attraverso le quali può parlare e operare. Vorrei che guardassimo insieme brevemente Filippesi 1 e poi pregheremo insieme, pregando in modo tale che Dio possa e voglia rispondere e che il luogo possa e voglia muoversi. Credo che tutti noi abbiamo un tale desiderio dentro di noi che vogliamo dirlo al Signore nello stesso modo, presentarlo a Lui, chiedergli di rivelarsi come ha fatto all'inizio. Ne abbiamo molto, molto bisogno. Filippesi capitolo 1 dal versetto 3. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino a ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Forse fino a qui, e poi leggeremo ancora. Paolo parlava o scriveva a persone che fin dal primo giorno non ci hanno pensato sopra, ma erano pienamente coinvolte nella questione, afferrate da Dio, e partecipavano a ciò che stava accadendo in quel tempo attraverso l'annuncio del Vangelo. E lui dice: a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Amati, Dio vuole fare di noi persone di questo tipo, che dal primo all'ultimo giorno siano interiormente afferrate e poi partecipano a ciò che Dio sta facendo, che non diventino tiepide, pigre e poi debbano essere sputate fuori, ma che siano costantemente alimentate di nuovo con il fuoco divino dell'amore e dello Spirito, e non facciano l'opera del Signore casualmente, ma siano lavorate dallo Spirito Santo, permeate dall'amore divino, in modo che il fuoco arda nei nostri cuori e Dio possa veramente rivelarsi in noi e non essere tirati fuori. Paolo poteva scrivere a queste persone con gioia. Non era tristezza, era gioia. Non c'era bisogno di ulteriori rimprovero o istruzioni. Ha detto: prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Ho pensato a questo quando ho sentito che stavano arrivando i fratelli e le sorelle dalla Cecoslovacchia, quando abbiamo viaggiato attraverso la Slovacchia ben 14 giorni fa e poi in Polonia. Abbiamo ricordato i giorni che sono stati 22 anni fa, quando ho predicato le verità bibliche lì per la prima volta nel 68. E un fratello ha detto: ti ricordi il battesimo che abbiamo fatto qui allora? Era inverno, c'era ghiaccio e neve, ma non ci ha disturbato. E vediamo che lo stesso fuoco, lo stesso fervore è rimasto fino al giorno d'oggi. E credo che possiamo dire è diventato ancora di più, è aumentato. Oggi vediamo più chiaramente di quanto vedessimo allora, capiamo meglio di quanto capissimo allora. Cari, Dio cerca davvero persone che non hanno bisogno di tempo per riflettere, per credere in Lui e seguirlo, ma coloro che fin dal primo giorno, quando la parola arriva loro, le verità bibliche vengono proclamate, allora non c'è più bisogno di tempo per riflettere, allora la decisione è presa. Ebbene, per le persone, per la persona che prende la decisione divina nel momento in cui la parola di Dio ci viene annunziata. Paolo scrive qui: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona. Sapete, sempre chi ha iniziato, cioè come è stato l'inizio. Se l'inizio è stato un inizio divino, la fine sarà una fine divina. Se Dio ha iniziato con noi, Dio finirà con noi. Allora non c'è bisogno di fare sforzi, non c'è tempo di rifletterci sopra, allora diciamo sì a Dio, allora la parola di Dio, diciamo di sì a Dio e alla parola di Dio, ed entriamo pienamente e riceviamo anche la piena benedizione del nostro Dio. E ho questa fiducia, scrive Paolo, come potrebbe essere altrimenti, dove c'è spazio per dubbio. Non c'è spazio per il dubbio quando Dio si rivela a una persona, la porta alla conoscenza della verità, alla conoscenza del peccato in generale, attraverso lo Spirito Santo. E così si crea un inizio nuovo, divino. C'è fiducia, indipendentemente da ciò che può accadere. Abbiamo piena fiducia che colui che ha iniziato porterà anche a termine. È la sua opera che lui ha iniziato in noi. Tu non hai iniziato la tua opera, io non ho iniziato la mia opera. Lui ha iniziato la sua opera in noi. E colui che ha iniziato porterà a termine la sua opera nel giorno di Gesù Cristo, come è scritto qui. Se sei stato tu a provarci, allora continua a provarci o non farlo. Lascia che il Signore lo faccia, allora tutti i tentativi cadono nel vuoto. Allora è stato fatto un inizio divino e dove è stato fatto un inizio divino, ci sarà anche una fine divina. Lo abbiamo capito tutti. Non è il nostro sforzo, ma la misericordia di Dio e attraverso la rivelazione di Gesù Cristo ci viene concessa. Proseguo a leggere dal versetto 7, ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore voi tutti, che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Il mistero divino dell'intimo legame con Dio e tra di noi è qui descritto molto chiaramente. Non solo è nata una chiesa, non solo le persone sono diventate credenti, no, è stato molto di più di questo. Tutti stavano facendo la stessa opera, partecipavano alla stessa causa. Non tutti erano apostoli, non tutti erano pastori o profeti, ma tutti erano diventati figli di Dio attraverso la nuova nascita, attraverso il battesimo nello Spirito Santo, e tutti partecipavano a ciò che accadeva. E questo è anche il modo in cui Paolo lo esprime qui. Aveva ricordato come gli stavano accanto, anche nelle prove, nella prigionia, nella sofferenza, stavano insieme. Sì, le sofferenze e le prove le hanno avvicinate ancora di più a Dio e tra di loro, e lo stesso sarà per noi. Se abbiamo la mente di Gesù Cristo in noi, come abbiamo appena detto, allora non importa chi è stato chiamato o mandato da Dio. Ciò che conta è che noi discerniamo il corpo del Signore, che è composto da molte membra. E Paolo stesso chiede, sono tutti apostoli, sono tutti dottori, maestri e così via, ma tutti sono membra di Cristo, tutti hanno un compito da svolgere nel corpo del Signore. Tutti partecipano alla stessa causa. Paolo era destinato a difendere il messaggio divino e a testimoniarlo. Non tutti dovranno presentarsi davanti al re e principi, di solito sono coloro che Dio ha chiamato, che poi devono passare attraverso le prove, il carcere, molte cose, ma è la via di Dio. Ed è per questo che bisogna percorrere questo cammino. Devono farlo loro, quelli che sono chiamati. Ma qui dice che essi sono rimasti al suo fianco e sono membri del ministero di grazia che mi è stato conferito. Sta parlando di un ministero, di un servizio. Dio ha dei ministeri, Dio ha messo dei ministeri nella Chiesa. E noi crediamo che questi ministeri, così come sono stati istituiti all'inizio, lo saranno fino alla fine. Non c'è altro modo, e se nel frattempo non sono riusciti a penetrare, crediamo che lo faranno alla fine. Anche qui sono avvenuti i segni di un apostolo. Anche qui Dio ha confermato la sua parola, non un uomo, ma la sua preziosa e santa parola. Lo crediamo semplicemente, non può essere altrimenti, perché il programma di Dio rimane davvero lo stesso. E se colui che ha iniziato deve e vuole completare, allora la stessa Chiesa non con tutto ciò che era all'inizio sarà portata a compimento. E come all'inizio, anche a noi sarà dato il dono di partecipare pienamente a tutto. Come ho detto prima, non tutti possono essere un Paolo, nemmeno io, e nessuno può dire al Signore fai di me questo o quello. Lui è il vasaio, noi siamo l'argilla. Lui sa di cosa può usare te e me. Sa per che cosa siete adatti ed è proprio lì che ti userà e vuole usarti. Ma Paolo considerava tutti i credenti come persone che avevano una parte nel ministero che Dio gli aveva affidato. Sostenevano questo, pregavano per lui, lui pregava per loro. In una lettera dice addirittura che li ricordava per nome. Li ricordava per nome. Che legame intimo tra i veri credenti. Cari, avete pregato consapevolmente per il tuo fratello, per la tua sorella, consapevolmente per nome. La preoccupazione per gli altri è diventata una preoccupazione per te, o forse hai menzionato il nome di altri in una conversazione critica, ma non in una preghiera sincera. L'ho ripetuto e detto spesso, se so che state pregando per me, so anche che non state parlando di me. Sì, e questo può essere preso come norma. Chi parla non prega e chi prega non parla. Ma cosa è meglio? La preghiera. Parlare ha solo peggiorato le cose, ma la preghiera ha già cambiato molte cose e le ha migliorate. E se prendiamo coscienza del potere della preghiera e preghiamo con fede, non con rabbia e non con dubbio, ma con fede, allora sperimenteremo i miracoli. Paolo continua a scrivere qui, e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Lo abbiamo detto spesso anche in questo luogo spesso. Un vero uomo di Dio non vuole solo aver portato le persone alla conversione soltanto, ma vuole rivederle in cielo. Vuole aver predicato la parola in modo tale che le persone sono diventate credenti, raggiungano la meta. Credo che per noi che dobbiamo proclamare la sua parola, lo dico volutamente così, dobbiamo proclamarla perché volere non si può parlare di volere né desiderare, dobbiamo farlo. È un incarico divino a cui non possiamo sottrarci, soprattutto se sappiamo di averlo ricevuto. Paolo voleva servire in modo tale che gli uomini fossero irreprensibili nel giorno di Gesù Cristo. Non solo lui, ma anche tutti coloro che sono diventati credenti. Cosa dovremmo dire oggi noi, sapendo che il giorno di Cristo di cui parlava era lontano quasi 2000 anni, oggi questo giorno del ritorno di Gesù Cristo è a portata di mano. Che cosa dovremmo dire oggi? Con quale riverenza per Dio, con quale devozione e convinzione interiore dobbiamo proclamare la parola oggi come se fosse la nostra ultima opportunità di sperimentare Dio. Perché non sappiamo se il Signore non possa venire per me e per te prima del suo ritorno. È così Chi può garantire che tutti noi, così come siamo qui oggi, resteremo fino al giorno di Gesù Cristo, fino a quando Egli tornerà a prendere i Suoi? In quel tempo i nostri fratelli e sorelle si sono addormentati nel Signore, non sono morti, si sono addormentati nel Signore e saranno presenti alla prima risurrezione. Hanno riposto la loro speranza nel Signore e la speranza che ha il suo fondamento nella parola non porta alla delusione, ma alla realizzazione. Sia lodato il nome del Signore. La speranza fondata sulla promessa divina della parola non porta alla delusione, ma all'adempimento della promessa di Dio. In tutti i sensi. Per questo la nostra fede è una fede vivente, perché la parola è vivente, il Signore è vivente. E la speranza che portiamo dentro di noi è una speranza viva. Sia lodato il nome del Signore. La porti dentro di te. Se sì, questa speranza porta anche te. Chiunque ha questa speranza in sé. E cosa dice Giovanni? Chiunque ha in sé questa speranza si purifica come lui è puro. Che questo ambito sia reso accessibile anche a noi da Dio, che siamo trasformati sempre più a immagine di Gesù Cristo, impregnati della sua veridicità, riempiti del suo spirito e che portiamo in noi la sua essenza, la sua vita, la sua natura divina, di cui ci è stata data una parte, come scrive Pietro. L'avete letto tutti o devo leggerlo io, che ci è stata data una parte della natura divina. Pietro lo scrive dal versetto 4 del capitolo 1 della seconda lettera di Pietro. Attraverso queste ci sono state elargite le più preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Partecipare alla natura divina. Qui Paolo scrive ancora ai Filippesi per la prova di ciò, versetto 10, perché possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Non so com'è con voi, ma particolarmente quando si devono prendere delle decisioni critiche, e l'ho sperimentato io stesso, come poi si lotta con se stessi e si dice semplicemente al Signore: fammi prendere decisioni con cui possa vivere e anche morire, decisioni che tu possa sostenere, che possano sussistere davanti a te. Credo che anche ogni figlio di Dio si esamini in questo modo e non solo prenda delle decisioni, ma si metta davanti al Signore e dica: aiutami a prendere la decisione che tu già hai preso per me. Una persona non può fare altro che inchinarsi davanti a Dio in questo modo, arrendersi e mettersi a sua disposizione e dirgli: Signore, la decisione è troppo difficile per me. Non riesco nemmeno a prenderla. Prendela tu per me. Qui viene detto chiaramente come noi credenti dobbiamo vivere e camminare con tutta la devozione, con tutta la partecipazione a ciò che accade. Leggiamo ancora i versetti da 9 a 11 di Filippesi 1. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. Siamo grati anche per questo, che la conoscenza, ma non solo la conoscenza, anche la sensibilità, il discernimento. E già si vede se la conoscenza viene da Dio, cioè se chi ha la conoscenza ha anche sensibilità, se si comporta come un'ascia nella foresta, allora potete dimenticarlo. Allora ce l'ha qui, ma non nel cuore. La vera conoscenza che viene da Dio ed è operata dallo Spirito sarà sopportata nell'amore e trasmessa nello stesso amore, senza voler aver ragione a tutti i costi e altre cose che a volte si possono trovare. Qui dice chiaramente in conoscenza e in ogni discernimento. Vogliamo entrambe le cose, la conoscenza divina e il discernimento, la sensibilità veramente donata dal Signore per entrare in empatia con tutti e poterci mettere in ogni situazione per essere benedetti e usati dal Signore. Poi prosegue perché possiate apprezzare le cose migliori. Dio conceda a me, a te, a tutti noi, che non solo in alcuni casi, ma che è giusto in ogni caso, in ogni decisione, qualunque essa sia, che Dio può condurci nella vita sulla strada giusta, con decisioni giuste e che possiamo davvero riposare in esse, come è scritto, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Viviamo nel tempo in cui la Chiesa del Signore, la sposa dell'Agnello, sta vivendo il suo compimento. Viviamo nel tempo in cui essa deve essere nuovamente equipaggiata e utilizzata per il servizio, affinché gli ultimi siano chiamati e anche aggiunti, in modo che il numero sia completo e il Signore possa tornare. Dato che oggi vogliamo ancora pregare, vogliamo pregare insieme, possibilmente anche qui davanti, permettetemi di leggere Efesini capitolo 6, versetto 10, solo leggo senza soffermarci sui singoli punti. Vogliamo leggerlo insieme, leggerlo lentamente, leggendo in preghiera, con il desiderio interiore di ricevere ciò che è stato promesso qui. Efesini 6, dal versetto 10. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. L'abbiamo mai percepito così? L'avete mai percepito così? A volte ci troviamo nel mezzo di una battaglia spirituale e pensiamo che queste sono le persone, questo è questo, questo è quell'altro e così via. Si tratta di principati e potenze che forse controllano altre persone, ma la cui influenza proviene dagli inferi. Ma Satana ha ancora accesso, può ancora accusare, e le potenze delle tenebre che in realtà sono state sconfitte sono ancora all'opera fino al giorno in cui si compirà Apocalisse 20, quando Satana sarà legato e portato giù nell'abisso e naturalmente anche tutto ciò che gli appartiene. Prima Apocalisse 12, che Satana sarà abbattuto con tutto ciò che lo segue e poi giù. Dobbiamo ancora combattere con questo, non con questi esseri, non con la carne e il sangue. Dobbiamo equipaggiarci con armi spirituali per questa battaglia spirituale. La conoscenza e i migliori insegnamenti non servono più. Abbiamo bisogno di qualcosa di più, da parte di Dio, un equipaggiamento di potenza dall'alto, di un'autorità divina davanti alla quale Satana trema e deve inchinarsi. Non si inchinerà davanti alla tua e alla mia autorità, ma dovrà inchinarsi davanti alla potenza di Dio. Cosa disse allora il Signore? Quando scaccio gli spiriti maligni con il dito di Dio, ho un altro passo della Bibbia, con lo spirito di Dio li scaccio, con chi li scacciano i vostri figli. Che cos'era? Gesù era dotato della potenza dello spirito, è nato come figlio di Dio, poi è stato equipaggiato e è stato messo nel ministero. Noi siamo diventati figli e figlie di Dio attraverso la nuova nascita, ma dobbiamo essere equipaggiati per il ministero che Dio ha dato alla Chiesa. E se le potenze che sono contro di noi sono di natura spirituale, allora il nostro equipaggiamento deve essere di natura spirituale, divina, per poter contrastare la controparte. E che questa parola possa oggi attraversare le nostre midolle, le nostre ossa e penetrare fino a separare l'anima dallo spirito, come è scritto in Ebrei 4, versetto 12, e che ci rendiamo pienamente conto di essere stati posti nel mezzo della più grande battaglia di tutti i tempi. Aspettate ancora un po' e la battaglia diventerà molto calda. Abbiamo bisogno di essere equipaggiati in modo speciale con la potenza che viene dall'alto. Anche chi ha già sperimentato il battesimo dello Spirito Santo sente che non è sufficiente. Abbiamo bisogno dell'autorità divina nel nome di Gesù Cristo. Autorità della parola, autorità dello Spirito, autorità nel nome di Gesù di Nazareth, affinché i demoni si inchinino e cedano, escano nel nome del Signore, abbiano rispetto per l'autorità divina che il Signore ci dà. Dio vuole farlo, Dio lo farà. E qui ancora è scritto, ma leggete, rileggete questo capitolo in silenzio oggi dopo la riunione. Dal versetto 13 leggiamo, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Dio ci conceda la grazia per questo. Abbiamo bisogno di questa armatura completa di Dio. Non si tratta dell'armatura di un uomo, come si legge, ma della piena armatura di Dio. Qui ancora è scritto, state dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Dio ci aiuti, affinché possiamo veramente avere i fianchi cinti con la verità divina della parola, saldamente cinti, in modo che non ci venga nulla nulla che si muova, ma che possiamo essere saldamente cinti con la verità. Non so perché, ma per natura, quando vedo qualcuno che non porta la cintura nel naturale, non so perché non lo faccia. Appartiene a questo. Anche il nostro Signore è scritto che era cinto, i vostri fanchi siano cinti. Ci viene chiesto di indossare davvero l'armatura di Dio per la battaglia spirituale. Guardate le persone che sono andate in guerra, quelle vere guerre, avevano un'armatura, c'era qualcosa, era solida. E voi avete bisogno di questo. Come ho detto prima, siamo stati messi in una grande battaglia, la più grande battaglia di tutti i tempi. Ci credete? Io ci credo. Satana farà ogni sforzo per ostacolare la causa di Dio e tenterà di tutto, ma non ci riuscirà, perché Gesù Cristo è l'unico vincitore, il vincitore del Golgota. La sua vittoria è la nostra vittoria, la nostra fede è operata in noi dallo Spirito di Dio, in Lui, nell'opera di redenzione compiuta, la vittoria che ha già vinto il mondo. E colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo indossare l'armatura di Dio. E poi voglio sapere chi può resistere di fronte all'armatura di Dio. Vi ricordate quando Davide prese l'armatura di Saul? Non funzionò affatto. Se la tolse subito di nuovo, sarebbe stata la sua rovina. Ma poi si alzò in piedi nel nome del Signore. Anche noi non possiamo indossare armature diverse. Dobbiamo avere l'equipaggiamento divino giusto per noi, in accordo con la parola e con i tempi, per poter resistere nel nostro tempo. E la parola del nostro Dio è la spada dello Spirito ed è stata messa a nostra disposizione affinché possiamo scendere in campo con fede e mettere in fuga il nemico e non noi. Ancora nel versetto 15 è scritto: mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede. Altrimenti si parla solo di scudo e di fede. Qui si parla del grande scudo della fede in relazione all'equipaggiamento divino che il Signore ha promesso e dato alla sua Chiesa, non solo promesso, ma anche dato, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Vedete, preghiera per tutti i santi. In Romani 8 ci viene detto che chi prega nello Spirito, lo Spirito prega e intercede per i santi. Qui dobbiamo intercedere per tutti i santi. Paolo pregava per i credenti e anche loro pregavano per lui. Facciamo lo stesso in questi giorni per poter fare tutto insieme, cantare, pregare, credere e mettere in fuga il nemico, per realizzare il compito comune che Dio ci ha affidato. Continua poi, e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente, come conviene che ne parli. Dio mi conceda tutto ciò che è stato promesso a un predicatore. Dio lo conceda al fratello Russo, al fratello Smith, a tutti i miei fratelli che portano la parola, che Dio conceda nella sua grazia che tutti, che tutto il corpo del Signore sia messo in moto, come vide il profeta Ezechiele, che le membra si riuniscano e che lo Spirito del Signore venga sui singoli membri e che tutti stiano in piedi. Potete leggere questo nel profeta Ezechiele. Prima erano tutti dispersi, ma quando fu pronunciata la parola e lo Spirito di Dio scese sulle ossa morte, tutti ritrovarono il loro posto. Non erano più sparpagliate, ma stavano tutte lì perfettamente ricomposte. Dio farà lo stesso ora, con il suo Spirito riempirà tutti i membri del corpo di Gesù Cristo, li metterà in piedi e li doterà di potenza dall'alto per il ministero che ci è stato affidato. Non solo la proclamazione di un messaggio divino, non solo la predicazione del Vangelo, alcuni possono farlo, ma c'è una cosa in cui tutti i credenti sono coinvolti, ed è l'opera di Dio data al corpo di Cristo, secondo 1 Corinti 12 e 14. Un corpo, molte membra, un capo e tutte le membra subordinate all'unico capo. Credo che, come ho detto abbastanza spesso, che il Signore farà alla fine lo stesso che ha fatto all'inizio. E questo include l'unione del corpo di Gesù Cristo. E posso chiedervi come avviene? Come avviene? Ve lo leggo dalle Scritture perché sappiate che dobbiamo mettere da parte tutte le nostre idee e credere come dicono le Scritture. Prima Corinti capitolo 12, forse leggerò il 12 e il 13. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei e greci, schiavi e liberi, tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. E c'è un solo battesimo biblico dello Spirito, e attraverso questo battesimo, e questo battesimo avviene nel nome di Gesù Cristo. Esiste un solo battesimo d'acqua biblico nel nome del Signore Gesù Cristo, e c'è un solo battesimo biblico dello Spirito, e attraverso questo battesimo dello Spirito i membri sono incorporati nel corpo di Cristo. Forse c'erano già prima, ma sono battezzati da un unico Spirito che afferra tutti, inonda tutti, infonde tutti. Da un unico Spirito siamo stati battezzati in un unico corpo e tutti sono stati presi da un unico Spirito. E questa irrigazione, questo battesimo, sia esso d'acqua o di spirito, ci serve entrambi, il battesimo d'acqua e il battesimo di spirito, e biblicamente ci servono a entrambi. E che Dio ci aiuti e ci benedica, che sia con tutti noi, e come ho detto prima, che metta un profondo desiderio in tutti noi oggi di venire semplicemente a Lui in preghiera e con fede, nella certezza che riceveremo da Lui ciò che ha promesso. Egli sta costruendo la sua chiesa, sta perfezionando la sua chiesa per il giorno del suo ritorno. E noi vogliamo essere certi di appartenere alla sua chiesa, di essere stati battezzati in essa dallo Spirito Santo, anzi, di essere stati impregnati dello Spirito Santo che vuole scorrere in ogni singolo membro, anzi riempirlo della sua vita. Al nostro Dio, che per mezzo di Paolo ha detto che porterà a compimento l'opera che ha iniziato nel giorno del suo ritorno, noi ci crediamo e crediamo di partecipare a questo compimento divino perché abbiamo ricevuto con fede la parola della promessa divina. E la fede comporta le azioni di Dio, la fede in ciò che Dio ha promesso comporta le sue azioni. Possiamo quindi aspettarci pienamente di sperimentare le visite benevoli di Dio in modo meraviglioso. A Lui, il nostro Signore Dio, sia ogni onore, gloria e lode. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo insieme il Signore. Non so come vi sentite, dovete saperlo da voi stessi, ma sarebbe bello se tutti potessimo avere un breve momento di preghiera qui davanti al volto di Dio. Questo è il giorno che Egli ha creato. Le avvedute vogliono prendere l'olio del Signore, le stolte andranno dal droghiere, ma le avvedute vengono ora, riempiono le loro lampade, riempiono i vasi di olio con l'olio dello Spirito, con lo Spirito Santo, con lo Spirito Santo. Gesù è qui. Egli battezza con spirito e fuoco, anche oggi in questo luogo battezza con spirito e fuoco e tutti ne abbiamo bisogno. Lodiamo in piena fede insieme con la voce e con il cuore. Lodiamolo. Alleluia, alleluia. Ringraziate, pregate, lodate e glorificate il Signore. Alleluia, alleluia.